Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Una donna in guerra è il nuovo romanzo di Roberto Costantini pubblicato da Longanesi. Questa è una spy story, è il secondo volume della tetralogia con protagonista il funzionario dei servizi segreti Aba Abate. Questa è una donna così dalla doppia vita, potremmo dire, perché come Aba ha una vita normale, ha un marito, due figli adolescenti, con tutti i problemi dei figli adolescenti, insomma. Quando invece entra in azione, lei prende il nome di Ice. Allora, questo romanzo inizia, diciamo, dalla fine del primo volume, Una donna normale. Quindi, insomma, per parlare della trama dovremmo svelare dei particolari su come va a finire il primo romanzo. Quindi dovrei dirvi a questo punto, oddio, cambiate canale, interrompete il podcast. Ma no, io e Roberto Costantini saremo bravissimi nel parlare di questo romanzo senza svelare troppo, anche se non avete ancora letto il primo volume, ossia Una donna normale. Allora, Roberto Costantini, sei pronto a, come dire, camminare sul filo di questa strana intervista?
Sì, siamo prontissimi, assolutamente, eccoci qua molto volentieri.
Allora, ti dico questa cosa perché devi sapere che alcuni anni fa un ascoltatore protestò vivacemente al cacciatore di libri perché io, parlando di un libro di Stieg Larsson, avevo detto che la protagonista era Lisbeth Salander e lui, molto arrabbiato, mi aveva scritto: ah, ma io non sapevo neanche se sarebbe sopravvissuta al termine di questo romanzo, adesso so che il successivo lei è viva e lei mi ha tolto tutto il gusto. Ma insomma, in questo caso noi possiamo dire che Aba Abate è viva e abbiamo ricordato all'inizio che è una donna dalla doppia vita. Possiamo anche dare qualche elemento di trama, nel senso che sappiamo che sono stati arrestati due terroristi islamici che volevano compiere un attentato a Roma al Campidoglio. Ma diciamo che questa operazione dell'arresto ha un peso, ha delle conseguenze pesanti sulla vita personale e professionale di Aba, perché Aba ha un senso di colpa per quello che è successo. Ecco, come vive in questo momento Aba la sua vita professionale?
Ma il senso di colpa è, tanto anche qui sono cose che possiamo dire, legata al fatto che l'epilogo dell'arresto dei due attentatori ha provocato la morte di una persona amica e in qualche modo lei si sente responsabile di come tutto questo è stato gestito. Io vorrei dire comunque ai lettori che non è indispensabile aver letto Una donna normale per leggere questo, perché inizia da un punto perfettamente comprensibile a chiunque inizi a leggerlo, quindi non c'è bisogno di sapere cosa è successo prima e quel poco che serve si capirà leggendo. Quello che è importante è che ovviamente questa donna, noi diciamo la doppia vita, può suonare un po' come Matahari, invece Aba Abate è una donna veramente normale, nel senso che lei per 20 anni ha avuto un lavoro di funzionaria dell'intelligence lavorando essenzialmente al computer, quindi non facendo cose pericolose, però siccome sono cose delicate perché riguardano le infiltrazioni terroristiche non ha mai potuto rivelare per contratto a suo marito che fa questo tipo di lavoro, quindi il marito non lo sa che lei lavora per i servizi. E adesso che il loro matrimonio va in crisi e che quindi c'è il problema della separazione e quindi dell'assegnazione dei figli in un contenzioso legale molto complicato, questa donna si trova in una grande difficoltà, perché per dover giustificare le proprie assenze, che potrebbero sembrare assenze dovute a un rapporto con un amante, mentre lei in realtà era in Libia a lottare per il nostro paese, lei in realtà non lo può dire questo, cioè non può portare questo tipo di prove a sostegno della sua posizione. Quindi c'è veramente un problema serio per questa donna nel gestire il lavoro e la famiglia.
Ecco, abbiamo detto che Aba Abate non è una Matahari, però appunto è costretta a vivere questi due piani. A un certo punto tu scrivi: lo faceva da 20 anni, oltrepassava quella soglia e le preoccupazioni di ICE, la sicurezza degli italiani, spingevano in secondo piano quelle di Aba. L'hai accennato tu, nella sua vita privata lei sta vivendo un momento difficile, perché sostanzialmente il marito ha una relazione, qui lo possiamo dire, lo si scopre a pagina 2, con la sua migliore amica. Quindi anche dal punto di vista personale è un momento complicato, sta affrontando appunto la scomparsa del suo amico, collega e mentore, e nello stesso tempo un momento molto difficile.
Sì, che si aggiunge poi al fatto che lavorativamente viene incaricata di scoprire i veri mandanti dei due terroristi che sono stati arrestati, che è il vero motivo della trama spy, perché il problema non è arrestare chi viene in Italia per farsi esplodere, che per carità quello è il primo passo, ma seconda cosa è capire veramente chi li manda, chi li finanzia, chi li organizza, chi li ha spinti qui, e quello porta molto molto lontano nel mondo. e porta Abba in una direzione sempre più lontana dalla sua famiglia e dai suoi figli, in un momento in cui invece dovrebbe dimostrare al giudice, che dovrà giudicare a chi assegnarli, di essere una madre molto presente. Invece lei è, per proteggere il paese, una madre inevitabilmente assente.
Ecco, abbiamo detto che nei romanzi in cui è protagonista Abba Abate si parla inevitabilmente di terrorismo internazionale, in questo caso di terrorismo islamico, mentre con il tuo personaggio seriale del commissario Balistreri tu avevi raccontato un po' una certa visione, anche una parte della storia dell'Italia dagli anni 60 in poi, attraverso Abba Abate, attraverso ICE, racconti soprattutto dei grandi scenari politici internazionali. Come mai hai voluto fare questo passaggio? Ecco, e quanto ti interessa analizzare anche questo incontro scontro fra il mondo occidentale e, in questo caso, soprattutto poi il mondo del Medio Oriente?
Ma intanto, attraverso i romanzi di Michele Balistreri, io avevo raccontato l'Italia dagli anni 60 a poco tempo fa, diciamo fino alla morte di Gheddafi, quindi diciamo qualche anno fa. E quella era una storia raccontata con gli occhi di un poliziotto. Poi volevo la storia della modernità, cioè di oggi. Volevo raccontarla con gli occhi di una donna che non fosse un poliziotto, ma che avesse motivo di indagare, diciamo, nel mondo. E quindi ho pensato che un funzionario dei servizi potesse essere la cosa più adatta. In uno scenario che non è più quello in cui i servizi segreti erano i servizi segreti militari, quindi i servizi segreti dei tempi di guerra, i servizi segreti dei tempi di pace sono una cosa molto più complessa e sofisticata, non sono James Bond con la pistola che salta dall'elicottero in smoking, sono basati su analisi complessissime al computer, difesa del know-how delle nostre aziende dagli attacchi cyber, difesa delle nostre aziende in borsa dagli attacchi finanziari da certi paesi, cioè tutte cose molto più complicate e diverse dal colpo di pistola. Abba non è Lisbeth Salander, non è né Matahari né Lisbeth Salander, non sa sparare con la pistola, non sa saltare da un aereo, è una donna determinata, intelligente, costretta a muoversi in questo mondo. Lo scenario è internazionale per forza, perché queste cose, quello che avviene a Roma oggi nasce da qualche cosa che avviene da un'altra parte del mondo ieri o l'altro ieri. E la questione del mondo occidentale molto islamico, che è tanto di attualità, è per me una questione che è sempre stata in fondo al mio cuore, perché io sono nato e cresciuto in un paese islamico per oltre 18 anni, ci ho continuato a lavorare, ho tantissimi amici islamici, ho molta comprensione e rispetto, quanto ho comprensione e rispetto per la nostra cultura, però diciamo che rispetto alla media degli italiani, senza offesa, mi ritengo molto più capace di capire che cosa ci sta in mezzo tra queste due culture, molto più di chi magari ha anche la responsabilità di gestirle queste cose, perché purtroppo per gestire queste cose bisogna capire, che capire non significa giustificare, però capire significa aiutarci a capire come risolvere i problemi, che è quello che poi alla fine vogliamo. E Abba si occupa di questo.
Ecco, tra l'altro in questo romanzo tu metti un dito in una delle tante piaghe degli ultimi anni, cioè che equilibrio ci deve essere fra il rispetto dei diritti e invece la necessità della sicurezza di un paese, perché all'inizio per esempio c'è questa scena in cui Abba ritiene di dover fare un interrogatorio nei confronti appunto di questi terroristi islamici, un interrogatorio che rispetti la loro dignità di esseri umani, insomma un interrogatorio civile. Invece ci sono altre filosofie che rimandano soprattutto ai servizi segreti americani, penso per esempio a tutte le polemiche reali che ci sono state anche su Guantanamo. Ecco, come sei riuscito ad affrontare questo tema facendo prendere una determinata parte ad Abba, però altri personaggi invece la pensano in maniera completamente diversa?
Sì, sì, e io penso che, come faccio sempre nei miei libri, non propendo per una parte o per l'altra, pongo il problema, tant'è vero che i personaggi che la pensano in modo diverso da Abba, cioè quelli che ritengono che di fronte alla minaccia di un terrorista che vuole ammazzare un sacco di italiani bisogna comportarsi di conseguenza nell'interrogatorio e quindi agire come gli americani, sono personaggi nel libro rispettabilissimi e personaggi che molti lettori probabilmente ammirano più di Abba rispetto a come condurre questi interrogatori. Però questo è un tema importante, cioè un tema vero, cioè un tema è: l'Italia ha la democrazia, certe democrazie occidentali affondano di più nei diritti civili e quindi nel rispetto dei diritti anche di prigionieri che possono rappresentare una minaccia immediata e seria per i propri concittadini. Altri dicono no, quello che è più importante è la sicurezza dei miei concittadini, dei diritti, ne parliamo un'altra volta. E penso che questo sia uno dei temi di grande attualità. Sarebbe molto interessante capire ogni lettore che leggerà questo libro come la pensa rispetto ai due personaggi che conducono gli interrogatori, che hanno una visione completamente diversa su questo modo di condurre gli interrogatori.
Ecco, poi da questa trama emerge anche, diciamo così, il fatto che dietro le azioni terroristiche ci siano tante cose, ci siano dei mandanti, ci siano delle filosofie di pensiero, ci siano dei progetti. In questo caso forse il progetto è mettere le mani su alcuni paesi, su un continente, controllarlo in qualche modo. E l'Italia sembra quasi essere un po' l'anello debole attraverso il quale vogliono entrare per fare determinate operazioni. Adesso sono vaga, naturalmente, apposta, insomma. Tu pensi che l'Italia sia un po' un anello debole nello scenario internazionale per alcuni aspetti?
Per alcuni aspetti sì, per altri no, perché adesso cerco di spiegarmi meglio. Io ho cercato di costruire una cosa molto realistica, stando ovviamente attento a non urtare suscettibilità internazionali, perché quando fai queste cose non è che puoi dire il nemico è il paese tal dei tali, perché ti crei un problema tra, insomma, l'Italia è quel paese. Diciamo che quindi i cattivi sono i cattivi di certi paesi, ecco, diciamolo così. Insomma, la Spectre, come in James Bond, non è la Russia, ma è, diciamo, la Spectre, no? Perché non è. Però, diciamo, sappiamo bene da quali parti del mondo vengono certe minacce, perché questo è abbastanza evidente e abbastanza chiaro. Credo che in ultima analisi il fatto è che la conquista dell'Europa per mano militare da parte dell'Islam si è rivelata impossibile, però che la conquista per mano finanziaria, cioè coi soldi, è oggi una cosa molto più possibile per gli squilibri economici che ci sono tra una parte del mondo che di soldi ne ha tantissimi e una parte del mondo che invece, a causa dell'invecchiamento della popolazione, del fatto che la propria tecnologia non è più all'avanguardia, del fatto che siamo tutti abituati a una vita troppo comoda, è un po' più facile conquistare. E se prendiamo i grandi paesi dell'Europa, tra questi, come dicono i complottisti del mio libro, il ventre molle dei grandi paesi dell'Europa non è la Germania o la Francia o l'Inghilterra, ma è l'Italia. Ventre molle per tanti motivi, cioè dove, per esempio, il rispetto delle regole democratiche, di civiltà, eccetera, eccetera, è così forte da impedire agli italiani di reagire in un certo modo a determinati attacchi. E questo, diciamo, è la visione vista dall'estero, per cui l'Italia è identificata come questo. Io credo che l'Italia però abbia anche dei vantaggi nel sapersi difendere, che derivano dall'avere un ottimo servizio di intelligence e in generale delle nostre corpi di polizia, forze armate, perché noi abbiamo avuto cose che altri paesi non hanno avuto. Abbiamo avuto il terrorismo di destra e di sinistra, abbiamo purtroppo la mafia, la camorra, l'andrangheta, eccetera, eccetera, per cui le nostre forze dell'ordine e i nostri servizi sono abituati a lottare, se non altro internamente, con minacce molto più serie di quelle che hanno altri paesi al proprio interno, e quindi sono più capaci di difenderci. Tant'è vero che, insomma, sempre incrociando le dita, noi siamo l'unico paese occidentale per il momento che non ha avuto un certo tipo di situazioni in Italia, eppure abbiamo il Vaticano da noi, insomma saremmo stati un bersaglio privilegiato, e quindi vuol dire che qualcuno sta facendo un buon lavoro. Adesso io non voglio tirare l'acqua a nessuno, insomma, però diciamo mi sembra che qualcuno stia facendo un buon lavoro sicuramente, ci includo anche la diplomazia italiana, il lavoro che certe grandi aziende italiane fanno in un modo non oppressivo nel momento in cui lavorano in certi paesi, sono una serie di cose che hanno portato a questo. Però indubbiamente l'Italia è il ventre molle se uno pensa a un attacco di un certo tipo, perché se l'attacco è finanziario e quindi la conquista avviene comprandosi le aziende chiave di un certo paese, l'Italia lo sappiamo da sempre che sotto questo aspetto, per via della struttura del capitalismo familiare, per via di una serie di cose, è più attaccabile di altri paesi.
Grazie a Roberto Costantini, ora in libreria con Una donna in guerra, pubblicato da Longanesi. Grazie Roberto Costantini.
Grazie, grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti.
Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
Il cacciatore di libri.
Un romanzo sull'infanzia negata, su come si possono attraversare le ombre o magari accettare di averle accanto. Un romanzo sulla voglia di essere riconosciuti e amati. E se questo però non succede quando si è bambini, insomma, il vuoto prende il sopravvento e si dilata. Il romanzo si intitola La felicità degli altri, l'ha scritto Carmen Pellegrino, pubblicato dalla Nave di Teseo. Con una scrittura elegante e raffinata. Ci sono anche tanti riferimenti alla cultura dell'antica Grecia, al mito, anche alla religione. Carmen Pellegrino racconta la storia di una donna che deve fare i conti con l'abbandono. Lei infatti è cresciuta in una sorta di casa famiglia, deve fare i conti con la rabbia verso la madre e anche con il senso di colpa verso il fratellino scomparso quando loro erano piccoli. A un certo punto nel romanzo Carmen Pellegrino scrive che questa è la storia di una anastilosi. L'anastilosi è una tecnica di restauro, per definirla così, che tende a rimettere gli elementi ritrovati al posto giusto, mentre insomma i materiali nuovi devono essere riconoscibili. Allora Carmen, che cosa vuol dire per la tua protagonista, per Chloe, questa storia? Che cos'è questa storia di anastilosi per lei?
È una storia di ricostruzioni. Lei si ritrova, Chloe si ritrova attraverso un percorso accidentato e utilizzando anche delle identità fasulle che si autoassegna, prova a ricostruire se stessa, quei pezzi di sé che crede che ha perduto o che crede di aver perduto. In qualche modo la sua mente si è riorganizzata intorno a un trauma originario, una ferita, ma che è diventata un'ombra fagocitante nel tempo. Non sa ben definire l'origine della ferita, al punto da diventare nei suoi stessi ricordi a tratti inattendibile, però sa che deve andare all'origine di quella per ricostruire la sua identità, che vacilla. Quindi è questo, è la storia di questa donna che prova a ricostruirsi mettendo insieme le rovine, le sue rovine, facendo in modo che somiglino sempre meno a delle macerie.
E infatti appunto i ricordi di Chloe potrebbero essere falsati appunto da tutta la sua esperienza dolorosa. Allora lei racconta per esempio che da bambina parlava con i morti, proprio perché era una bambina sola, e tu a un certo punto scrivi: parlare con i morti forse accade a tutti quelli per i quali la barriera fra la realtà del presente e la realtà immaginata è estremamente permeabile. Oppure comunichiamo soprattutto con la nostra di morte, con quel senso di incomprensibilità della vita. Ecco, il tema del parlare con i morti, delle presenze, delle ombre che possiamo avere accanto a noi è un tema presente praticamente in tutti i tuoi romanzi. Anche il peso che i luoghi hanno le persone, ma anche le persone che non esistono più. Perché torni spesso su questo argomento?
Perché penso che ci siano delle assenze in grado di agire fortemente anche proprio nella dimensione di assenza più che certe presenze. Chloe da bambina inizia a parlare con i morti, ma si inventa anche un'amica attraverso una fotografia di quelle trovate da Robi Vecchi, no? Come ne vediamo tante anche nei mercatini. Così avviene a Chloe, recupera fortuitamente una fotografia di una donna giovane, e diventa la sua amica, quella che l'ascolta, quella che l'abbraccia in qualche modo, si rifugia in angoli della casa a parlare con questa donna e le sembra di essere, come dire, di essere capita da lei, di essere ascoltata, perché Chloe di questo ha bisogno, di occhi che la vedano, di orecchie che l'ascoltino, e cercherà per buona parte della sua esistenza proprio questo, e la troverà, è un paradosso, lo so, proprio nelle figure più evanescenti come quella del professor T, nelle ombre insomma. Perciò è un'assenza che agisce quella intorno a Chloe, si sente a casa tra gli assenti, e volevo raccontarla questa cosa anche un po' nel mio primo romanzo, che è Cade la Terra, che era ambientato in un paese abbandonato, e la protagonista, anche lì una donna, parlava con i fantasmi del luogo, no? Con i fantasmi dei vecchi abitanti.
Hai citato il personaggio del professor T, un personaggio veramente bellissimo. Chloe incontra il professor T a Venezia, lui insegna estetica dell'ombra, passano molto tempo a passeggiare, parlano, si danno del lei, e Chloe da lui si sente realmente compresa. Perché? Che chiave riesce a trovare il professor T per entrare in empatia con questa, all'epoca donna, perché ha già 36 anni, che veramente si sente esclusa da tutto il mondo?
perché il professor T, che è appunto questa figura così anche evanescente, passeggiano in San Marco di notte lasciando semi o pane duro per i colombi o per i topi e parlano. Il professor T è un professore malinconico, però ha fatto i conti con la sua malinconia, con le sue ombre, si è abituato, si è addestrato in un certo senso a non farsi fagocitare dalle ombre, cosa che Chloe non sa ancora fare. Ecco, si incontrano lì in Venezia, in questa città magnifica, questa configurazione dello spirito che è la città lagunare, si incontrano due solitudini che però sono gestite in maniera diversa. Chloe è ancora, è tutta chiusa nella sua solitudine, non riesce ad andare ancora oltre la sua gabbia interiore, quindi non riesce a vedere il dolore degli altri, per esempio, perché il titolo è La felicità degli altri, ma letto da un altro punto di vista potrebbe essere il dolore degli altri, quindi non solo guardare se gli altri sono felici e quanto, ma anche rendersi conto che gli altri soffrono come e quanto noi. Questo Chloe non lo sa fare ancora. Il professor T invece sì, l'ha imparato. La sua è una solitudine, potremmo dire, partecipata. Lui riesce, è solo e solitario, però riesce ad andare oltre se stesso e ad andare incontro a Chloe. In un certo senso avviene quello che Hillman, in quel libro bellissimo che è Il codice dell'anima, assegna a una figura che potrebbe essere un mentore o comunque un compagno segreto, un compagno di vita, colui che riesce finalmente a vederci, a renderci visibili, colui che ci riconosce, che è una figura importantissima nella vita di tutti.
Ecco, come giustamente dicevi tu, Chloe non riesce a vedere la felicità degli altri, ma neanche il dolore degli altri. A un certo punto lei lo dice, perché il peso del suo dolore è così forte, così grande, che lei fa fatica a percepire anche il dolore degli altri. Del resto i traumi alla base della sua vita sono tanti. Per esempio lei descrive una madre, Beatrice, che aveva paura delle malattie e quindi impediva ai figli di avere rapporti con gli altri bambini. È una madre violenta, verbalmente e anche fisicamente. Lei ripete spesso: ci voleva morti. E invece il padre, che è uno psicologo, in teoria li avrebbe dovuti comprendere di più, e invece sembra quasi indifferente a tutto quello che succede in casa. Ecco, è da qui che nasce ovviamente l'astio di Chloe nei confronti della madre. E insomma, quando i rapporti fra una figlia e una madre sono, non dico difficili, ma veramente profondamente minati alla base, questo è qualcosa che pesa per tutta la vita.
Eh sì, perché poi la figura materna, come dire, è quella così essenziale, no? nella vita di un essere umano, è una responsabilità talmente enorme, poi se ci pensi anche, no? È l'essere madri, e Beatrice di suo aveva che non voleva essere madre, lei voleva fare nella vita il mercante d'arte, e la famiglia glielo ha impedito, quindi va in psicoterapia da quello che poi diventerà suo marito, il padre di Chloe, e fa i conti con questa inadeguatezza, però poi si sposa e anche lì non riesce a opporsi alla volontà degli altri, non riesce a opporsi a ciò che gli altri si aspettano da lei, quindi si sposa, diventa madre sempre senza volerlo, e questo ricade in un certo senso sulla vita dei figli. Chloe lo percepisce, quello sguardo che accoglie, che lei poi ritroverà nella figura che dicevamo prima, nella figurina della fotografia d'epoca, avrebbe voluto vederlo nella madre e non lo trova. Poi chissà quanto di questo è accaduto realmente, o quanto Chloe abbia poi ricamato intorno a questa mancanza, perché poi avviene anche questo, no? I nostri ricordi, la nostra mente si riorganizza in modo da sentire sempre meno dolore e fare in modo che certe cose che sono all'origine dolorose poi risultino meno nel ricordo, quindi preferisce assegnare alla madre un ruolo anche di carnefice quasi, piuttosto che fare conti con quella che è una realtà che poi la madre le dirà alla fine del percorso. E quindi lei si trova, questa povera Chloe anche, si trova, per quanto inattendibile, anche a volte piuttosto insomma bizzarra, si trova a dover fare conti con le ombre reali della sua esistenza, le ferite reali, e in più quelle che le ombre costruite intorno alle ombre, per sentire meno dolore rispetto alle ombre vere.
Ecco, Chloe dai 10 anni in poi cresce, dicevamo, in una sorta di casa famiglia, la casa dei timidi viene chiamata, che è gestita da queste due figure, il generale e la sua compagna Madame. Ecco, qui lei viene spesso visitata dalle ombre, insomma, perché Chloe si porta anche un grandissimo senso di colpa per la morte del suo fratellino. A un certo punto lei dice: Se fossi stata più forte, se avessi saputo lenire la sua pena, forse Emmanuel non si sarebbe perso. Ecco, quanto conta il senso di colpa per Chloe?
È un po' il senso di colpa del sopravvissuto. Chloe per buona parte della sua vita fa quello che insomma nel mito hanno fatto Castore e Polluce, no? Si sono scambiati l'esistenza e la morte, la vita e la morte, no? Alternandosi, e lei ha fatto questo fratellino che viene meno a un certo punto della loro giovane età, e lei che non ci sa fare i conti con questo, poi del resto è una bambina, 10 anni anche lei, pensa di avere un debito nei confronti del fratello, no? Questo debito di vita. Accumula rancore contro la sua stessa vita e certe volte proverà a sostituirsi al fratello nella morte, fino a quando poi si renderà conto che è una cosa ingiusta, perché la vita non vissuta accumula rancori contro di noi, diceva Jung, ed è proprio così. Questo passaggio essenziale nella sua esistenza, poi riuscirà a farlo, questo scatto, proprio parlando con il professor T che nominavamo prima, no? Perché Chloe, anche quando vive nella casa dei timidi, nella casa sulla collina, continua ad essere perseguitata dalle sue ombre, non le sa gestire, si fa fagocitare da queste ombre. Poi sarà il professor T a ricondurla a una sorta di visione più lenitiva, ecco, del passato. Gli dice: apra questa porta docilmente, no? Queste porte che lei tiene chiuse, la apra questa porta e percorra entri in questa casa in cui lei non entra più, una casa virtuale ovviamente, una casa immaginaria, e veda che forse le cose non sono andate esattamente come lei le ricorda.
Grazie a Carmen Pellegrino, ora in libreria con La felicità degli altri, pubblicato dalla Nave di Teseo. Questo è un romanzo, dicevamo, che parla di infanzia negata, di solitudine, di voglia di essere riconosciuti, anche di tristezza. La protagonista a un certo punto dice: sono nata triste, non c'è posto in questo mondo per quelli come me. Ma anche un romanzo che parla di ombre, quando per esempio il professor T, parlando della pittura di Caravaggio, dice: Caravaggio non dipinge la luce, ma l'ombra, il buio, perché conosceva il luogo oscuro. Grazie Carmen Pellegrino.
Grazie a voi.
E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.